la puntata è andata un po' per le lunghe, ma noi siamo felicissimi perché ci siamo super divertiti. Nel frattempo è arrivata anche qua in redazione la foto dei nocciappi grandi.
Per chi volesse averla, il numero è sempre quello: 351-0934-193.
Non vi preoccupate, non la spammiamo, perché i nocciappi sono ancora lì che ci ascoltano, penseranno che vendiamo la loro foto.
Non lo faremo.
Grande.
Perfetto, visto che si parlava di appuntamenti, intanto rinnoviamo gli auguri al Telos in questa data un po' speciale, e per chi fosse nella zona, non avesse voglia di spostarsi troppo, ricordiamo anche che oggi c'è lo scoprifuoco. Che cos'è lo scoprifuoco? È un momento che c'è al parco urbano di Cesena, dove c'è lo skate park. Più o meno tutte le persone della zona sanno dove si trova, altrimenti potete comunque informarvi tranquillamente online e l'indirizzo lo trovate. Adesso non ce l'ho sotto mano, ma ci arriva comunicazione che ci sarà un altro pomeriggio autogestito con musica e banchetti, insomma un po' di beveraggi che non guastano mai, ma soprattutto la tanta attesa socialità in questi tempi un po' bui. Partono cose a caso.
Ma comunque, come avete sentito, insomma, ce lo sta dicendo direttamente la radio, è proprio il momento di Pagine Ribelli.
Pagine Ribelli. Il libro che voglio proporvi oggi è La donna più pericolosa d'America, scritto da Pamela Galassi e pubblicato dalla Fiaccola. L'intenzione di questo testo è quella di approfondire il lato femminista del pensiero di Emma Goldman, militante pensatrice anarchica di origini lituane, che ha contribuito a dare una dimensione libertaria al femminismo e una dimensione femminista all'anarchismo. Per lei, essere donna ed anarchica sono due aspetti inscindibili di una medesima tensione rivoluzionaria. La questione femminile e della libera sessualità sono state centrali nel suo pensiero. Il conflitto con il femminismo borghese delle suffragette è inevitabile. Per lei, l'indipendenza economica, la libertà politica e il diritto di voto sono fattori importanti ma insufficienti. La donna dovrebbe liberarsi dalle convenzioni etiche e sociali che storicamente l'avevano posta in una condizione di inferiorità rispetto all'uomo. Dovrebbe incoraggiare e dare libero sfogo alle proprie passioni, troppo spesso represse e negate, senza nulla aspettarsi dalla classe padronale. In quest'ottica, il tema della sessualità diventa fondamentale, soprattutto per la donna oppressa dal patriarcato e dalla morale puritana. Scrive: «La storia ci insegna che ogni classe oppressa ha conquistato la vera libertà dai padroni solo con le proprie lotte. Bisogna che la donna impari questa lezione e capisca che la libertà potrà arrivare fino a dove arriva la sua forza di conquistare la propria libertà. Per questo è molto più importante per lei iniziare dalla rigenerazione interiore, liberarsi dal peso dei pregiudizi e delle convenzioni sociali». Contraria al matrimonio, identificato come un accordo economico che non ha nulla a che vedere con il concetto di amore, sostiene che il suo ultimo fine è quello di relegare la donna in una condizione di ulteriore subordinazione rispetto all'uomo. Il matrimonio è per lei una scelta dettata da motivazioni economiche, poiché è visto come unico modo per le donne del suo tempo di acquisire stabilità e sicurezza economica. In questo lo equipara a una sorta di prostituzione legalizzata, poiché anche per la prostituzione individua le sue cause nel capitalismo, il quale, sfruttando il lavoro sottopagato, costringeva le donne a vendere il proprio corpo. Esalta, al contrario, il concetto di amore libero, non codificato da Stato e Chiesa. Sostiene che la monogamia non è innata nell'essere umano, ma si è sviluppata nel corso dei secoli creando l'esclusività dei rapporti e del monopolio sessuale, che si è inserito non solo nei rapporti matrimoniali, ma anche nelle unioni libere, troppo spesso ancora aggrappate alle consuetudini sociali. Altro argomento cruciale è quello della maternità come scelta consapevole e non come destino imposto. Nell'America conservatrice degli anni tra il 1900 e il 1920, parlare di anticoncezionali era proibito. Emma parteciperà a conferenze e contribuirà a diffondere informazioni sul controllo delle nascite, venendo per questo arrestata più volte. Scrive: «Potrò essere arrestata, potrò essere trascinata in prigione, ma non starò mai zitta. Mai acconsentirò o mi sottometterò all'autorità. Mai mi appacificherò con un sistema che degrada le donne a mere incubatrici e che ingrassa sulle sue vittime innocenti. Dichiaro guerra a questo sistema e non mi fermerò finché non si affermerà una maternità libera e un'onesta, gioiosa e felice infanzia». Per chi volesse leggerlo, questo libro si può prendere in prestito allo spazio libertario Sole e Baleno di Cesena o in distribuzione scrivendo a equalrights@inventati.org.
È la storia di una società che precipita e che mentre sta precipitando si ripete per farci coraggio. Fino a qui tutto bene. Fino a qui tutto bene. Fino a qui tutto bene. Il problema non è la caduta, ma l'atterraggio.
E fino a qui tutto bene, sono le 11:54. I nostri stomaci iniziano a brontolare ed è proprio venuto il momento di sugo.
Buona giornata sugosa a tutti e tutte. Sugo, pillole dalla cucina, un programma di ricette e approfondimenti ad esse annesse in quel di Radio Iperico. Oggi, 24 aprile, alla vigilia dell'anniversario della liberazione nazifascista, che poi non ci siamo proprio liberati, ma questo purtroppo è un altro discorso, ricordiamo insieme ciò che è stato anche dal punto di vista alimentare. Perché quando c'è una guerra dichiarata e non, si sa che il discorso cibo è tutt'altro che felice. Molti furono i problemi che gli italiani incontrarono per procurarsi qualcosa da mangiare. Le cause erano molteplici. Già dal 1943 il sistema nonario era inefficiente. Il blocco delle importazioni dai paesi nemici, le difficoltà economiche e di conflitto. I partigiani, nascosti nelle nostre montagne, nei momenti più critici, erano costretti a mangiare solo ciò che la natura offriva, come castagne, nocciole, ciliegie, mirtilli, more, patate. Le missioni per cercare cibo, come farina e riso, spesso finivano tragicamente. Non solo non riuscivano a recuperare viveri, molti morivano nell'impresa. Le soluzioni si trovarono anche nella requisizione, più o meno forzata, nei confronti di proprietari più ricchi, nell'espropriazione a spese dei possidenti fascisti, nell'acquisto di viveri presso i contadini. Anche la preparazione del rancio costituiva un rischio. Si evitava di accendere fuochi per non essere visti dal nemico. Il mangiare non era considerato solo per svolgere una funzione fisiologica, ma funzionale per la lotta contro un nemico. Grandi sofferenze anche per la popolazione che non aveva imbracciato le armi. Nelle città più piccole, nelle campagne, la situazione era leggermente migliore. Gli ingredienti più consumati erano patate, farina da polenta, riso, cipolle, rape, un po' di uova, pane. In città del pane si diceva cattivo, umido, mozzo, fatto con miscele di farina di grano mescolato a semole, grano turco o ghiande o castagne o erbe spontanee. E poco altro. Grassi animali e vegetali e pasta rari, carne inesistenti, formaggi rari. In sostanza si mangiava tutto quello che era commestibile. Italo Calvino scriveva: «I sogni dei partigiani sono rari e corti, sogni nati dalle notti di fame, legati alla storia del cibo sempre poco e da dividere in tanti, sogni di pezzi di pane morsicati e poi chiusi in un cassetto. I cani randagi devono fare sogni simili, d'ossa rosicchiate e nascoste sottoterra». Sono diverse anche le pubblicazioni di ricettari del periodo, come La cucina italiana della Resistenza di Emilia Zamara, Partigiani a tavola di Loriana Carrara e Elisabetta Salvini, La resistenza in cucina, ricette del tempo di guerra per resistere in tempo di crisi di Roberta Piraccioli, Ricette di guerra 1940-1944 di Amalia De Sanctis.
Alzata, irisaia mi tocca andare, e fra gli insetti e le zanzare, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 e fra gli insetti e le zanzare, duro lavoro mi tocca fare, il capo in piedi col suo bastone, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 il capo in piedi col suo bastone, e noi curve a lavorare, e noi curve a lavorare. Il capo in piedi col suo bastone, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 il capo in piedi col suo bastone, e noi curve a mia, oh che tormento, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 mamma mia, oh che tormento, io ti invoco ogni domani, ed ogni ora che qui passiamo, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 ed ogni ora che qui passiamo, noi perdiamo la gioventù. Ma verrà un giorno che tutte quante, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 ma verrà un giorno che tutte quante lavoreremo in libertà. Ma verrà un giorno che tutte quante lavoreremo in libertà. Ma verrà un giorno che tutte quante lavoreremo in libertà.
Ed eccoci di nuovo in sugo, pillole dalla cucina. Puntata dedicata a una cucina partigiana, a una cucina di resistenza e di ristrettezze. Oggi vi racconto la ricetta della cipollata, un piatto che dominava soprattutto in Emilia. In un tegame si facevano stufare un chilo di cipolle in acqua, olio quando c'era, poi si tritava grossolanamente sedano, carote, prezzemolo, aglio e pomodori e si faceva rosolare il tutto a parte. Dopo una rapida cottura si univano i due composti fino a farli asciugare, magari aggiungendo alla fine del basilico. La cipollata si mangiava con del pane, il più delle volte raffermo. Per oggi, cari ascoltatori, è tutto. Buon 25 aprile, buona resilienza, prossimo appuntamento al prossimo sabato. Ciao!
Ok, 12.05, benissimo, gran bella mattina, piena di cose, piena di risate anche, tutto quanto. Ora un pochino di riflessioni con questa magnifica pillola di antropologia.
Non sei mica fascista, mi disse. Era seria e rideva. Le presi la mano e sbuffai. Lo siamo tutti, cara Kate. Se non lo fossimo, dovremmo rivoltarci, tirare le bombe, rischiare la pelle. Chi lascia fare e s'accontenta è già un fascista. Cesare Pavese, La casa in collina. Il fascismo non rappresenta un'eccezione né una mostrificazione dell'umanità, quanto piuttosto è un fenomeno storico con precise radici. La tradizione del pensiero su cui si erge non si fonda sul monolite della ragione. Piuttosto pone a un fondamento le passioni, le emozioni che porterebbero gli uomini all'azione molto di più della dimostrazione scientifica e razionale. Una buona intelligenza del fascismo esige che lo si percepisca in principio e soprattutto come un fenomeno culturale. In questo senso si inserisce la necessità di riposizionare il fascismo all'interno dell'eredità culturale europea. Considerandolo per quello che è, un prodotto della storia, si potrà forse iniziare a comprenderne le logiche interne e a realizzare che il fascismo è solo una delle forme che può prendere l'integralismo. Ma questa tendenza, sviluppatasi nei secoli e con una storia e una tradizione a sé propria, è ben più vasta di quei pochi militanti che ne rivendicano l'eredità. Il linguaggio di idee senza parola non è una prerogativa dei fascisti, bensì strumento di differenti linguaggi politici, laddove prevale il simbolo, la parola vuota, l'immagine mitizzata. Non si possono isolare i fascisti del terzo millennio come fossero mostri nostalgici, quando il linguaggio di Casa Pound è lo stesso di Bergezio, di Matteo Salvini, ma anche di Beppe Grillo, Berlusconi e Renzi. La continuità e la simmetria tra questi personaggi e i loro partiti politici va al di là dell'accordo su specifici punti programmatici. L'affinità si evince proprio dalla maniera di relazionarsi alla politica, di comunicare, di utilizzare un linguaggio che è di idee senza parole, un linguaggio esteticamente capace di svuotare di contenuto ogni concetto, trasformando le parole in vuoti simboli. In tale continuità di significati va colta la diffusione del fascismo del terzo millennio nell'Italia di oggi, nella capacità che ha avuto, certamente non da solo, di guadagnare ogni anno di più una maggiore accessibilità politica, portando a una banalizzazione crescente di forme concrete di razzismo e fascismo. Luigi Fabbri nel 1922 scriveva che i fascisti veri e propri, quelli col distintivo all'occhiello, sono realmente pochi, ma è la solidarietà, l'aiuto diretto e indiretto, la complicità mal dissimulata di tutte le varie forze di conversazione sociale che li rende forti. Lelio Basso, dopo aver fatto parte dell'Assemblea Costituente nel 1952, scriveva che i pericoli del fascismo non sono nelle manifestazioni nostalgiche del passato. Non dobbiamo vedere il fascismo in quei piccoli movimenti che sorgono e che noi abbiamo sempre la possibilità di schiacciare, bensì nell'involuzione della Democrazia Cristiana, nelle forme totalitarie che sempre più tende ad assumere il governo di De Gasperi, nella cristallizzazione degli stessi interessi che hanno dominato la vita del nostro paese nel passato e la dominano ancora oggi, ben decisi a tenere a qualunque costo la loro posizione. Oggi sentiamo parlare di ruspe sui campi rom, di bombardare le barche su cui i migranti cercano la salvezza, aggrappati alla speranza di scappare da guerre e carestie. Assistiamo a sempre più numerose manifestazioni di intolleranza davanti ai centri d'accoglienza su tutta la penisola, che alle volte si trasformano in violente dimostrazioni di razzismo, come nel luglio 2015 a Treviso e a Casale San Nicola, nella provincia di Roma. L'altro, che non fa parte della comunità di destino e è di fatto disumanizzato, in una riproposizione attuale di una forma di violenza che proprio dalla disumanizzazione dell'altro partì, rendendola prima il capro espiatorio della crisi. E anche oggi si legge che è colpa degli immigrati se gli italiani non hanno lavoro. Poi, cristallizzazione della propria frustrazione e infine oggetto di una violenza, quella sì, se fosse possibile, disumana. Eppure, se una volta fu, di nuovo può tornare. Ma umana fu e umana resta, perché di nuovo il disumano non esiste. Da fascisti del terzo millennio per un'antropologia di Casa Pound di Maddalena Gretel Camelli.
Oh.
ormai è un copione già scritto. Si esce sfumando da queste pillole fantastiche di antropologia e si passa con la calma a finire il bobinone. Il nostro bobinone di oggi, lo ricordiamo, è a tema antifascista, perché domani è il 25 aprile. Ribadiamo che il 25 aprile è soltanto una data per noi. L'antifascismo deve essere una pratica quotidiana e vivere nelle lotte di tutte e tutti ogni giorno. Ringraziamo tanto DJ Corbari per questo magnifico bobinone. Lo mandiamo avanti ad oltranza, un po' più lungo del solito, ma a noi piace così, quindi sforeremo l'orario delle 12.30, del quale c'è sempre importato poco, a dirci la verità, e nulla. Andiamo